Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Non sono una scienziata, ma una studiosa dei problemi ecologici. Trovando affascinante lo studio, penso che sia importante anche agire ed operare. Per questo motivo ho deciso di fare politica. Non basta studiare, bisogna anche darsi da fare.
Ciao a tutti e tutti da Debs. Le parole che avete sentito sono di Laura Conti. Il 31 marzo avrebbe spento 101 candeline. Quindi oggi vi raccontiamo la sua intensa vita e che se in Italia si parla di ecologia e ambiente, gran parte del merito è proprio il suo. Questa è Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio sulla nostra amata Radio Città Fujiko e lunedì in podcast sul nostro sito. Van Loon è fatto da me, Debs, Alessia, Frey e Olga e adesso anche da Lara, una delle prime anime del nostro collettivo di storiche che adesso ritorna con noi a soffiare sul fuoco della storia e delle letture. Partigiana, medica, ambientalista, divulgatrice. Laura Conti è stata tutte queste cose e anche un po' di più. Figura di primissimo piano dell'ambientalismo italiano e fondatrice di Lega Ambiente. Laura è un mix di Novecento, anticipatrice di molte questioni attuali, ma nella memoria comune non ha trovato il meritato spazio e forse neanche nella memoria più specialistica come quella della storia delle donne o dell'ambientalismo. Il suo rimanere nell'ombra sicuramente non rende giustizia al suo impegno politico e alla sua produzione teorica e letteraria. Per fortuna la casa editrice Fandango ha deciso di ripubblicare alcuni dei suoi testi e in particolare di dar vita al libro Laura non c'è, dialoghi possibili con Laura Conti, scritto da Marina Turi e Barbara Bonomi Romagnoli. Proprio Barbara è venuta a trovarci e a lei faremo raccontare di questo libro. Ma andiamo a Udine. È il 1921 e Laura nasce. Il 31 marzo infatti sono 101 anni dalla sua nascita. È a Milano che la sua famiglia si trasferisce presto e sarà Milano proprio la città di Laura. Nei suoi studi è Marie Curie che la illumina. E già nei primi anni di studio sembra capire di che pasta è fatta il fascismo e anche il maschilismo. Arriva il 44 e sceglie da che parte stare, quello della resistenza e quindi della libertà. Nel gennaio 44 infatti entra a far parte del fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà ed è incaricata di fare il lavoro di propaganda tra i militari, non proprio una passeggiata.
Il mio personale, che mi ripetevo per trovare il coraggio nello svolgere l'attività clandestina, era... Quando si è arrivati a pensare che è necessario morire, morire è necessario, pensare non lo è. Questo me lo ripetevo per smettere di pensare che ciò che stavo facendo era pericoloso. Non potevo pensarci, altrimenti non sarei andata avanti. Avevo deciso di pensare una volta per tutte e avevo scelto di non tirarmi indietro, anche di fronte al pericolo. Dopo dovevo solo andare più avanti. Al giorno d'oggi può suonare strano, ma ci sono circostanze in cui riflettere è impossibile, altrimenti ti fermi. Il volontariato del partigiano non è quello del soldato. Il soldato è volontario una volta sola, quando firma. Dopodiché è soggetto a una disciplina a lui esterna. Il partigiano, soprattutto in città, firma il suo atto ogni giorno. Anzi, più volte al giorno. E questa è la tensione terribile che lo contraddistingue. Il fatto di poter sempre dire a se stesso «non lo faccio, ho paura». Il carico di tensione, da un lato la pietà per le vittime e lo sdegno verso gli oppressori, dall'altro lo sforzo per superare i propri limiti, ovviamente inibisce il pensiero.
A luglio viene arrestata e dopo un breve periodo a San Vittore viene inviata nel campo di transito di Bolzano. Per fortuna il confine verso la Germania è chiuso e Laura resta per 8 mesi all'interno del campo. La sua destinazione sarebbe stata Ravensbrück. Frutto di questa esperienza è La condizione sperimentale, pubblicato nel 1965. Qui, oltre ai ricordi della resistenza, si fanno largo le riflessioni sul ruolo femminile e sulla democrazia degli uomini. Il suo primo libro è però Cecilia e le streghe, edito nel 63 e ripubblicato dalla Fandango nel 2021. Qui, sempre nella cornice del romanzo, altri grandi temi prendono vita, quello della salute e della morte, della malattia e del rapporto tra medico e paziente.
La scuola era fascista e nessun insegnante riusciva a sottrarsene. Inorridita, cercai uno studio che non comportasse come sbocco l'insegnamento. Ingegneria e architettura non mi interessavano, la medicina sì. Mi piaceva quel tanto di avventuroso che allora c'era nella prospettiva di fare il medico condotto, sfidando le avversità su per le montagne, oppure in un distretto minerario. Mi vedevo calare in miniera per osservare le condizioni di lavoro. Era una professione di frontiera che mi affascinava e che inoltre costituiva una specie di isola felice, al riparo dalle pressioni fasciste. Pensavo che un medico con la sua valigetta e la sua intelligenza, pur non appartenendo alla struttura, sarebbe sempre stato chiamato dai malati. In quei tempi era giudicato scandaloso che una ragazza facesse studi che potessero permettere di vedere gli uomini nudi. Io pensai che se quello era il mio desiderio, avevo il diritto di soddisfarlo e il dovere di condurre una battaglia che avrebbe portato avanti anche altre donne.
Finita la guerra, si laurea in ortopedia ed entra nel PSIUP e poi nel Partito Comunista. Riveste gli incarichi di consigliera della provincia di Milano dal 60 e successivamente, fino all'80, di consigliera regionale della Lombardia. Un attivismo instancabile, in cui ambientalismo, ecologia, diritti delle donne e salute sono sempre presenti e soprattutto sono correlati. Per Laura, infatti, bisogna ragionare avendo sempre tutto il sistema presente. Tutte, infatti, in questo ambiente siamo coinvolte e corresponsabili. La sua vita politica è irrequieta, non è mai stanca di polemizzare, di dire la sua dove è necessario e se l'infischia di essere coerente con altre forze della sinistra. È determinatissima. La sua militanza non è mai elitaria, infatti la divulgazione è importante quanto le analisi politiche e scientifiche. Lei è un medico, sta dalla parte del popolo, della salute del popolo e questo deve essere informato. Non accetta l'ambientalismo spicciolo, quello che ora chiameremo greenwashing, e accompagna le informazioni scientifiche con una critica radicale al sistema tutto. Nel 76 è consigliera regionale e il 76 è l'anno del tristemente famoso disastro di Seveso. 12:40 del 10 luglio, da una fabbrica dell'Interland milanese si alza una nube carica di diossina, che investe una vasta area e provoca una catastrofe ambientale. L'azienda è Ricmesa di Meda e l'area colpita è quella dei terreni dei comuni limitrofi della Bassa Brianza.
Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta Ikmesa. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e suoi derivati.
Cioè noi il nostro scopo fondamentale è anche quello di difendere il posto di lavoro e con queste iniziative intendiamo che le autorità preposte intendono immediatamente fare l'inchiesta e un controllo anche all'interno della fabbrica dandoci quella sicurezza per riprendere il nostro lavoro.
Laura Conti è segretaria della Commissione Sanità ed Ecologia del Consiglio regionale Lombardo. Segue giorno per giorno lo sviluppo di quella crisi. Laura è lì a Seveso, perché ha a cuore la salute dei lavoratori, è lì perché sa che l'ambiente non è qualcosa di neutro o secondario, è tutta una questione politica, anche se non si vede, come l'aria appunto. Come si fa a studiare l'ambiente facendo capire che le persone, le piante, gli animali, gli interessi economici sono tutti collegati, che l'ecologia è una questione politica? Coinvolgendo le persone e affidandosi alla scienza, sensibilità sociale e rigore scientifico. Questa la sua ricetta. Un anno dopo il disastro di Seveso, Laura Conti pubblica un libro che è rimasto una pietra miliare, che cos'è l'ecologia, capitale, lavoro e ambiente. La questione è questa, l'industria, quella chimica soprattutto, è stata ed è ancora del tutto indifferente alle conseguenze sull'ambiente e sulle persone e la connivenza tra lobby, capitale e Stato ha generato disastri ambientali, tutto per il profitto o meglio per un salario. I racconti su Seveso e soprattutto il come le persone reagiscono ci portano inevitabilmente alle discussioni che hanno invaso i nostri lockdown. Chi decide cosa ci salva? Chi decide cosa è nocivo? Chi decide i tempi? È più importante la salute o il lavoro?
Sappia che io, oltre a scrivere un romanzo, ho scritto anche un memoriale da cui attingono tutti quelli che parlano di Seveso e che vogliono sapere come sono andate le cose allora. Si lasci dire che io quell'estate andai a una serie di assemblee in cui venne contestata aspramente, anche se devo dire con molta cortesia. Furono sempre cortesi nei miei confronti. Però mi contestarono aspramente quando io dicevo che bisognava bonificare, quando dicevo che non si doveva mangiare il coniglio che aveva mangiato l'erba, e insistevo sulle misure di prudenza. E con cortesia, però con molta tenacia, opposero che noi ci sbagliavamo.
Seveso è il centro di tutte le passioni di Laura, ci sono i lavoratori da tutelare, le persone alle quali spiegare che ambiente, salute e lavoro devono coesistere, sostanze dannose che infettano l'ambiente, sostanze frutto dei profitti delle aziende, le donne in gravidanza che dovrebbero avere la possibilità di abortire per il rischio di malformazioni. E poi la scrittura, infatti Laura scrive visto da Seveso, e poi una lepre con la faccia da bambina. Un romanzo con protagonisti dei giovani di Seveso alle prese con le difficoltà della loro età e del disastro ambientale. Edito nel 76, ripubblicato da Fandango nel 2021. Grazie all'impegno di Laura, il 24 giugno 82 Bruxelles approva la direttiva sui rischi di incidenti connessi con determinate attività industriali, che verrà battezzata Direttiva Seveso. I testi pubblicati da Laura su ecologia e ambientalismo, in cui critica sociale e sapere scientifico si intrecciano, sono parecchi. Cito tra quelli ancora non nominati Questo pianeta, La fotosintesi e la sua storia, quello sulla caccia, Discorso sulla caccia, che causano un poco dibattito. Ci tengo anche a citare un libro specifico che Laura dedicò all'aborto, Il tormento e lo scudo, dell'81. Anche qui la sua passione per la libertà femminile e la divulgazione si intreccia con la sua determinazione scientifica. Bentornate sui 103.1 di Radio Città Fujiko, questo è Van Loon e oggi vi stiamo raccontando chi è Laura Conti. Abbiamo chiamato Barbara Bonomi Romagnoli che insieme a Marina Turi ha scritto per la Fandango Laura non c'è, dialoghi possibili con Laura Conti. Sentiamo cosa ha da dirci.
Benvenuta Barbara, grazie di essere venuta a trovarci qui sui microfoni di Radio Città Fujiko sui 103.1. Oggi parliamo di Laura Conti e quindi ti chiedo un po' di raccontarci chi è stata questa figura così importante per il panorama politico italiano, tanto importante ma purtroppo tanto nell'ombra. Ti chiedo un po' di raccontarci quali sono stati i grandi temi della sua vita politica, quali sono state le sue parole chiavi del suo attivismo e non solo.
Grazie, intanto grazie a te, grazie a voi, veramente siamo contenti di tornare a parlare di Laura Conti, di continuare a farlo, appunto in questo nuovo compleanno sarebbero stati 101 anni, quindi comincia a essere veramente una, come dire, degli anni importanti. E, allora, Laura Conti ha avuto sì una vita molto ricca, molto intensa, è stata sicuramente una delle pioniere dell'ambientalismo italiano e ha avuto, diciamo, al centro questa tematica, questa questione, sicuramente l'ha vissuta in pieno nella seconda parte della sua vita. Prima sicuramente le grandi tematiche che l'hanno riguardata sono state nella primissima fase proprio della sua vita. Intanto lei fa parte della generazione del Novecento che ha vissuto la guerra e ha vissuto la resistenza e tra l'altro lei è stata anche prigioniera in un lager da cui appunto ne è fortunatamente uscita, però sicuramente quella vicenda, quell'esperienza l'hanno segnata particolarmente. E poi è stata medica, lei ha deciso di studiare medicina perché Laura Conti amava ripetere che questo mestiere le avrebbe permesso di avere autonomia e indipendenza sotto qualunque tipo di governo e di regime politico, quindi è stata una scelta che in qualche modo l'ha resa anche in maniera, come dire, anticipatamente femminista, no? C'è una scelta di indipendenza e di autonomia. E come medica sicuramente lei aveva un grande riguardo per il discorso della prevenzione prima che della cura. Questa cosa, diciamo, l'abbiamo pensata molto nel periodo del lockdown, della pandemia, in cui con Marina Turi, la mia collega, abbiamo lavorato a questo testo, perché lei, da ortopedica, che ha lavorato tanto anche all'INAIL, sicuramente aveva chiaro questo concetto, aveva chiaro che era importante ed è importante prevenire piuttosto che curare, e soprattutto il nesso che c'è tra condizioni di lavoro e condizioni ambientali in cui si lavora, no? Per cui, diciamo, è stata anticipatrice anche da questo punto di vista. Poi sicuramente è arrivato l'incidente di Seveso, che ha travolto la sua vita professionale e politica. Ricordiamo sempre che la direttiva Seveso, che è sulla diossina, che è una direttiva europea, nasce dal lavoro che lei ha fatto sul campo, perché come forse avete già ricordato, lei ha vissuto per lungo tempo in quelle settimane dopo l'incidente nella cittadina di Seveso, per stare insieme alle persone, agli abitanti di quella cittadina, perché un'altra questione per lei molto importante era quella della divulgazione dell'informazione, cioè voleva che le persone sapessero quali danni stava provocando quell'incidente sulle loro vite. E quindi questa cosa è importante ricordarla, perché la sua è stata anche una pratica di relazione che poi noi appunto abbiamo ritrovato nei femminismi, no? Questo stare dentro le cose e in relazione con le persone. E tra l'altro, sempre collegata a quella vicenda, c'è un'altra questione sulla quale poi Laura Conti ha lavorato e ha anche scritto molto. Ha scritto un librino molto interessante in quegli anni, che si intitola Il tormento e lo scudo, sulle tematiche relative all'aborto. Ricordiamo che la legge, poi la 194, è successiva a Seveso e a queste prime riflessioni di Laura Conti sull'aborto, però lei anche in questo ambito aveva un approccio estremamente scientifico e ripeteva che finché non acquistiamo una mentalità scientifica continueremo a sbagliare anche nel nominare le cose. Per cui lei faceva l'esempio, e queste sono parole che abbiamo riportato nel nostro libro, ma che sono parole di Laura Conti, lei amava ripetere: che cos'è una stella? È un lumino che sta nel cielo, ma sappiamo che non è un lumino. Che cos'è un pavone? È un pollo con una coda sontuosa, eppure sappiamo che un pavone non è un pollo. Insisto quindi nel dire che chi afferma che un embrione è un grumo di sangue è altrettanto antiscientifico di chi dice che un embrione è un bambino. Come una rosa è una rosa è una rosa, anche un embrione è un embrione è un embrione. E questo mi permette di chiudere dicendo che l'altra questione importante, la parola chiave che ha, diciamo, accompagnato il grande impegno decennale di Laura Conti, è stato l'ambientalismo scientifico. Lei insisteva nel dire che anche l'ambientalismo, anche l'ecologia, hanno bisogno di dati, di studio, altrimenti si rischia di avere un approccio solo di facciata. Lei all'epoca lo chiamava l'ambientalismo, l'ecologia del panda, noi oggi chiameremmo questa cosa greenwashing, ed è un atteggiamento che stiamo vedendo purtroppo molto, perché sappiamo anche di quante aziende multinazionali, no, si stanno pittando di verde, ma poi in realtà sono la causa di grandi disastri ecologici e ambientali.
No, infatti, leggendo il vostro libro è davvero impressionante come alcune parole d'ordine, alcune tematiche e riflessioni di Laura fatte decenni fa a oggi siano davvero così attuali, sia, diciamo, dopo il Covid, sia con tutto ciò che riguarda il surriscaldamento globale, allarmi legati al clima e poi ovviamente la politica anche, no? Come la politica affronta queste cose. Ma Laura, non c'è, è stato sicuramente un impegno scientifico a livello di studi e di ricerca, ma è stato anche un esperimento letterario, perché infatti in questo libro immaginiamo una Laura viva che incontra alcune protagoniste di oggi, prima fra tutte mi viene in mente la sua badante amica coinquilina, e vedere che quando avete scritto il libro ovviamente non immaginavate la guerra in Ucraina, e leggerlo oggi con la guerra, diciamo, mi ha fatto un po' strano, così come mi faceva anche un po' strano tutti i collegamenti, appunto, come dicevo prima, le sue riflessioni, così diciamo, utili nell'analizzare il mondo di oggi. Quindi, diciamo, nell'esperimento letterario, cioè, l'attualità viene fuori molto bene, senza mai tralasciare appunto il pensiero di Laura. Quindi ti chiedo, come si scrive un dialogo con Laura Conti? Come è andato questo esperimento letterario e di scrittura, sia con Fandango e che con Marina, insomma, che ti ha accompagnato in questa avventura?
Allora, sì, quando abbiamo scritto il libro, anche quando, diciamo, prima l'abbiamo pensato, effettivamente tutto avremmo potuto immaginare tranne che questa guerra che, diciamo, si è, come dire, esacerbata in Ucraina in questo momento, perché poi appunto non è che è nata qualche settimana fa, ma sappiamo che, insomma, sì, arriva da lontano. Allora, con Marina noi ci eravamo già incontrate in una scrittura a quattro mani, abbiamo fatto il nostro primo librino alcuni anni fa, Femminismo a Zonzo, Non Vogliamo Scendere, e quindi, diciamo, eravamo già un po', come dire, abituate alla scrittura a quattro mani, però effettivamente questo è stato, come detto te, giustamente un esperimento, perché per la prima volta ci siamo tutte e due messe in gioco con una scrittura narrativa, nel senso che noi veniamo dalla scrittura giornalistica e di fatto questo è un testo di narrativa, anche se tutte le parole che facciamo dire a Laura Conti sono parole di Laura Conti, questo appunto lo ricordiamo sempre, perché abbiamo preso tutte le sue parole da non solo i libri che ha scritto Laura Conti, ma c'è anche un bellissimo fondo alla Fondazione Micheletti di Brescia, dove sono conservate lettere, documenti, testi, diciamo, non compiuti, no, della stessa Laura, e quest'idea anche di una narrativa che fosse un po', come dire, ci è stato detto in qualche modo, no, sembra anche un po' fantascienza per certi aspetti, sì, perché appunto ci immaginiamo una Laura che non c'è più, anche perché effettivamente Laura Conti aveva, diciamo, abbiamo trovato delle carte in cui aveva espresso il desiderio di scrivere di fantascienza, e c'è un suo testo incompiuto dove appunto aveva iniziato a scrivere un racconto di fantascienza. Quindi l'idea è partita da lì, abbiamo pensato di immaginarci Laura Conti appunto non solo viva, ma che fosse in dialogo con più donne, perché Laura Conti era una persona che dialogava molto, perché abbiamo comunque ricostruito la sua il suo modo di essere. Noi purtroppo non l'abbiamo conosciuta viva, né io né Marina, abbiamo appunto incrociato i testi di Laura Conti in momenti diversi della nostra vita, però non l'abbiamo mai conosciuta, e quindi l'abbiamo ricostruita attraverso la testimonianza di persone che invece l'hanno conosciuta, e attraverso i suoi testi diciamo le poche cose che ci sono scritte su di lei, e quindi sappiamo che lei era una persona che amava conversare, amava dialogare, amava spiegare appunto i concetti dell'ambientalismo scientifico, e quindi l'abbiamo immaginata con tutte queste donne, e ovviamente la figura che tu ricordavi della persona che vive con lei, che appunto nel nostro racconto è originaria di Leopoli, l'abbiamo immaginata questa figura. E siamo state anche un po' criticate, ci è stato detto, ah, ma come, no, Laura Conti era autonoma, non avrebbe mai voluto una badante, però noi ci siamo detti, a 100 anni forse sì, probabilmente l'avrebbe voluta, avuta anche lei, e quindi siamo partiti appunto da quest'idea, e poi ci sono tutti questi intrecci, e scrivere a quattro mani è sempre, sì, un esperimento molto, molto interessante, divertente. Io e Marina, diciamo, abbiamo questo mood che ci accompagna nelle nostre scritture, che è quello di volerci anche divertire, no? Nel senso che vogliamo trovare poi, diciamo, anche una situazione che ci dia gioia, e incrociamo poi appunto suggestioni, pensieri. Non vi sveleremo chi ha scritto cosa, però la cosa che ci ha colpito, che in questo secondo libro scritto insieme è stato molto difficile, anche per chi ci conosce bene, capire chi ha scritto cosa. Quindi, come dire, abbiamo affinato la tecnica dell'intreccio di scrittura, evidentemente, e sicuramente tutto questo è stato possibile anche grazie appunto all'editrice, a Tiziana Di Fandango, che ci ha dato ci ha dato fiducia quando le abbiamo presentato il progetto. Lo ha assolutamente accolto, anche perché era una delle poche persone che conosceva Laura Conti, perché tutto questo, come dicevi giustamente dall'inizio, Laura Conti è stata molto rimossa dal
assolutamente di assurdo con tutti gli argomenti che intreccia. È davvero assurdo che non venga presa un po' come guida per alcune tematiche.
Ci sono tante persone anche della nostra età che non la conoscono, quindi per questo abbiamo pensato che era importante riparlarne, e pensiamo sia importante continuare a farlo, cioè andare oltre l'anniversario, proprio perché c'è tutto un mondo anche delle nuove generazioni che tra l'altro sono molto sensibili ai temi a cui spazio e, no, e passione Laura Conti, quindi ecco, pensiamo sia importante. Doesn't come from politicians blah blah blah. Hope doesn't come from inaction and empty promises that everything will be all right, that they say trust us, we are doing everything we can. That is not hope.
Nel 1986 a Laura è conferito il premio Minerva per la ricerca scientifica. Glielo consegna Rita Levi Montalcini con queste parole: «La scienza è stato un divertimento che mi è piaciuto, mentre penso che sia più meritevole chi, cominciando come partigiana, ha poi cercato di salvare il sistema vivente, occupandosi di problemi così importanti come quello ecologico». Inoltre Laura è segretaria della Casa della Cultura, fonda e dirige l'associazione Gramsci, partecipa alla fondazione di Lega Ambiente, di cui sarà presidente del comitato scientifico. Nel 1987 è eletta alla Camera dei Deputati. Il 25 maggio del 1993 Laura si spegne. Gli ultimi anni della sua vita li aveva passati, nonostante la malattia, a discutere, a fare e disfare per l'ambiente, per la consapevolezza scientifica, per la tutela della salute e alla scrittura. È davvero impressionante vedere come i temi sollevati da Laura siano oggi così attuali, non solo nei contenuti, ma anche nella sua radicalità politica. La conferma l'abbiamo nei due movimenti che oggi, nonostante tutto, resistono e si rinnovano, che sono, oltre a quello femminista, quello ambientalista e anticapitalista, Friday for Future, che non solo attenta alle poltrone di ricchi del mondo, ma dà la possibilità a migliaia di giovani di trovare e ritrovare il proprio pezzo di libertà, la propria occasione di schierarsi dalla parte giusta della storia. Vallun vi saluta. Lunedì ci risentiamo con il podcast e il prossimo sabato qui in FM. Scriveteci, dateci suggerimenti, fateci critiche, consigliateci libri o iniziative. Siamo qui per chiacchierare con voi. Buon pomeriggio!